Sì, grazie Paolo. Mi scuso ancora se vi avevi fatto aspettare perché di solito amo la puntualità, però è stato un insieme di fattori a partire, diciamo, che questo Parlamento funziona sempre peggio, ma non è una notizia nuova, diciamo. Però insomma da lì vengo. Allora, dunque, diciamo così, sì, le cose sono molto complesse probabilmente, quindi diciamo, le cose che dico sono anche opinioni convinte, però diciamo, sono ipotesi, sono letture. In molti paesi fuori dall'Italia si discute di più di questi nessi, però questa è una cosa che vorrei dire. Perché i media italiani da questo punto di vista non sono, diciamo, sono sotto la media, ecco, diciamo, si può dire, sono cauto, generoso, generoso. Non aiutano a riflettere, non amano le inchieste, insomma c'è una certa. Allora, faccio una premessa, io mi occupo appunto di politiche economiche, anche, ho seguito anche le politiche globali per la CGIL, ma in questo caso cioè, ho anche una fortuna di studi personali, che sono studi storici e in particolare. Io mi sono formato molto sullo studio della crisi degli anni 30, e cioè sullo studio di un'altra grande crisi economica che poi ha prodotto, come sappiamo, conseguenze di vasta portata, diciamo così, sotto tutti i profili. Ho studiato molto, quindi, le grandi crisi economiche, le crisi, più precisamente, sistemiche e che sono sempre anche crisi di trasformazione. Cioè non sono mai solo crisi nel senso di c'è una situazione generale che a un certo punto smette di funzionare. Sono contemporaneamente anche grandi cambiamenti, proprio perché all'origine c'è il fatto che il sistema economico, in senso più generale, a un certo punto si inceppa. In realtà, prima, questo lo sanno in pochi, solo qualche studioso, di crisi di questo tipo ce ne sono state tre dopo la rivoluzione industriale. Una che non venne riconosciuta che non a posteriori, negli anni 70 del 1800, che in realtà era una crisi che accompagnava, diciamo, la prima fase dello sviluppo della rivoluzione industriale. Quasi sempre queste grandi crisi sistemiche sono crisi che derivano da un problema di fondo, cioè che si produce troppo per quello che si può comprare ad una determinata fase. Fu così nel 1870, è stato così nella crisi degli anni 30, cioè sono crisi anche di sovrapproduzione e di trasformazione al tempo stesso. Fu così nel 1870, quando gli incrementi di produttività della nascente industria a un certo punto proposero drammaticamente una crisi di sovrapproduzione nella transizione fra il mondo agricolo e i primi paesi industriali. Negli anni 30 fu così in una economia che all'epoca era molto internazionalizzata, molto di più di quello che oggi si pensi o si ricordi. Ma era un'economia affidata totalmente alla potenza di mercato. Vi dico un dato che pochi sanno di solito. Noi siamo abituati a pensare che c'è il demanio, nel senso che la terra, la natura, la costa e il mare è una proprietà pubblica. Negli anni 30 non era così. Negli anni 30, quando scoppia la crisi del 29, in buona parte degli stati del mondo, la terra, ma anche la natura, i boschi, il mare, erano proprietà private. Il demanio viene generalizzato negli stati che vengono costruiti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Esistevano alcune forme di proprietà pubblica, anche della natura, ma erano eccezioni. Non a caso una delle operazioni che fece il New Deal americano fu di costruire parchi pubblici. Dice, quindi adesso siamo dentro una crisi, secondo me, analoga a queste qua. Perché è la crisi di un modello complessivo che si era determinato, che non redistribuiva più i grandi aumenti di produttività, soprattutto nell'industria, non le redistribuiva più nei salari, e e che sosteneva i consumi delle persone come? Attraverso sostanzialmente la finanziarizzazione e il debito privato. Questo era il modello che si era costituito. Come si faceva a mantenere una domanda di merci e di prodotti alta, visto che non aumentavano i salari in proporzione a quanto era aumentata la produttività industriale soprattutto, e grandi masse andavano dai profitti all'investimento finanziario e non venivano più reinvestiti in attività produttive, questo modello, la risposta è stata, diciamo, il debito privato. Puoi consumare anche se non hai soldi. Esempio classico, dove è scoppiata la scintilla, il subprime, no? Di mutui che venivano dati a persone che non avrebbero pagato di sicuro quel mutuo, ma la banca che glieli vendeva rivendeva i titoli a un terzo soggetto che non lo sapeva, adesso semplifico il concetto. Ma era un intero modello di sviluppo che è andato in difficoltà, perché si produceva di più sul piano generale di quello che si consumava o si poteva consumare. Si è drogato la cosa, ma a un certo punto c'è stato uno strappo. Che c'entra questo, uno dice, col Medio Oriente? C'entra, perché una crisi, se è globale, e questa è una terza crisi globale come le altre due, cioè che attraversano buona parte dei paesi, a partire da quelli più sviluppati o di più lunga industrializzazione, ma coinvolgono i rapporti commerciali di tutto il mondo in qualche modo. Questa discussione, il nesso fra il disordine che in qualche modo ha preso le vicende mediorientali, ma apro una parentesi, c'è una cosa rimossa ma non affatto pacificata che sta in un'altra frontiera, che è l'Ucraina, diciamo così, che è un altro posto abbastanza destabilizzato, diciamo così. Il primo nesso che succede è all'inizio delle cosiddette primavere arabe. Perché? Perché quando scoppia la grande crisi finanziaria e poi diventa una grande crisi economica, in realtà è sempre stata una crisi finanziaria ed economica contemporaneamente, perché la finanza in realtà suppliva quello che il sistema economico produttivo non riusciva più a fare. E come lo faceva? Aumentando i valori nominali, i valori delle case, i valori dei titoli. Ma tutto questo aumento dei valori nominali non era ricchezza reale, né tantomeno sociale o distribuita. Erano valori nominali. E a un certo punto sono schiantati, vedi il mercato immobiliare anche da noi. Ma pensate che in America a un certo punto i prezzi dei mobili e delle case erano calati del 39% nel giro di 7 mesi. Boh, lì un bel botto, diciamo così. Ecco. Cosa successe all'inizio della crisi? Che determinò una delle grandi scintille delle cosiddette primavere arabe. Che in questo meccanismo infernale dell'economia finanziaria mondiale partì una formidabile speculazione come rifugio dei capitali speculativi maggiori, fondi finanziari, hedge fund, eccetera, che si buttarono su speculazioni su, per esempio, i beni alimentari. Questa cosa in altre parti del mondo è molto discussa, da noi poco. Voi provate a pensare che quando scoppiano le prime cosiddette rivolte della primavera araba, per meccanismi speculativi, cioè quindi di compravendita di azioni di titoli per guadagnare, diciamo, valori nominali, soldi per fare soldi, si crea una pressione su enorme, sul grano, sull'orzo e sul riso. E nel giro di pochi mesi aumentano dal 70 al 100% il loro prezzo. Perché? Perché improvvisamente il sistema finanziario mondiale si trova senza gioco, cioè c'è un tale crollo di una parte dei valori nominali, fondi finanziari di investimento si bloccano, molte banche cominciano a chiudere i CDS, si crea una situazione così, buona parte del capitale finanziario comincia a speculare sulle materie prime. Perché in realtà, siccome il mondo gli sta venendo addosso questa nuova crisi, ma insomma no, questa speculazione produce un effetto devastante nei paesi, per esempio, del Maghreb. Paesi dove il costo, diciamo, alimentare basico è praticamente, insomma, fa la vita delle persone, insomma, ecco. Tenete conto che nello stesso tempo, nel giro di un anno e mezzo, alcuni milioni di migranti regolari da tutti i paesi europei del Mediterraneo, dove lavoravano e mandavano, diciamo, trasferte monetarie ai loro paesi, quasi 4 milioni di migranti regolari, fra Spagna, Francia, Italia, tornano a casa loro con la crisi. Tornano a casa loro portando anche alcuni elementi di cultura, di cose anche un po' diverse, ma portando un carico sociale che a quel punto diventa esplosivo. Perché fra l'aumento dei prezzi dei beni di prima necessità alimentare, una perdita secca di occupazione aggiuntiva, di investimenti netti esterni e di ritorni di moneta forte in economie molto più deboli, si crea uno shock sociale, economico, alimentare enorme. Questa cosa fa saltare regimi che erano già prima regimi, diciamo, poco giustificabili, però si crea veramente una miscela. Ed effettivamente quella fase è una fase molto diversa e complessa, che noi l'abbiamo chiamata anche qua, come spesso si fa un po' in Europa, anche in Italia, guardiamo tutto il mondo per differenza noi, che non è un mal modo per, no? Per capire che se chiamiamo gli stracomunitari dai filippini e senegalesi, sì, saranno tutti e due stracomunitari, ma francamente, diciamo, insomma, ecco, bisognerebbe applicarsi un po' di più specificatamente per capire, ecco, diciamo così. Succede quindi delle cose molto diverse in quelle vicende, a oggi. Perché c'è la Tunisia, che forse alla fine è il paese che ha conosciuto una cosa anche di maggior qualità, perché costruisce una nuova Costituzione che ha ampi elementi di laicità, elementi che vengono introdotti di diritti sociali, anche collettivi. C'è la vicenda dell'Egitto, dove si va, diciamo, dal regime precedente, che era un regime sostanzialmente militare di garanzia degli investitori occidentali, si va sostanzialmente a una forma di democratizzazione e regolarmente vengono i fratelli musulmani e si ritorna oggi a una cosa che assomiglia abbastanza a quella originaria, diciamo così, nella contraddizione di quel paese, perché questa esplosione che viene prodotta non è per molti versi, e qui ci sta il punto che chiamarle primavere arabe, c'era qualcosa di sbagliato in quella dizione, perché questa frana arriva su paesi molto diversi fra di loro, in realtà, magari resi più uguali dal nostro sguardo, ma molto diversi fra di loro, che reagiscono a quella slavina in modo molto diverso. La Libia salta quella cosa lì, ma si torna a una situazione della Libia che era una situazione storica, cioè quella dove non esiste il governo. Cioè non esiste un concetto di paese che è divisa per aree territoriali e addirittura per tribù come sedimento sociale profondo. Quindi dico su tre paesi che hanno avuto delle cose, se una primavera araba c'è stata per tutti, hanno avuto tre parabole che non c'entrano niente l'uno con quell'altro. Può centrare una cosa, che tutti e tre sono stati destabilizzati dall'onda d'urto che derivava dallo scenario economico internazionale e dalla forza del capitale finanziario e speculativo che c'è nel mondo. Perché la speculazione sui beni di prima necessità alimentare, se voi ci pensate, dovrebbe proporre qualche problema di controllo mondiale, no? Perché ecco, non è la stessa cosa il piombo o il riso per le persone umane reali, ma in termini di mercato è uguale. Da ultimo, molte altre cose si sono prodotte, perché la crisi economica non ha risolto ancora per niente se stessa in termini strutturali. Il sistema economico mondiale è ancora abbastanza inchiodato. Uno dice, ma il PIL mondiale cresce, sì, però come dicono gli economisti più acuti, per la prima volta nel 2015 è cresciuto di meno dell'aumento della popolazione mondiale. Ed è ovvio che più persone faranno un PIL più grande, ma molte volte non ci si pensa, diciamo così. È ovvio che 7 miliardi di persone, se stai alla quantità, producono più di 3 miliardi, certo. Ma nel 2015, molti economisti dicono, attenzione, c'è il rischio di una stagnazione secolare, cioè di una crescita che si blocchi e diventi o cresci tu o cresci io nel mondo, e questo aumenta gli elementi di tensione geopolitica. E siamo anche vicini a cose che stanno succedendo, per ipotesi, se questa è una chiave anche di interpretazione. Tenete conto, faccio altri due ragionamenti, poi concludo, perché come vedete di queste cose, di questi mesi, si potrebbe parlare tantissimo. Paradossalmente, perché le crisi sono i luoghi dei, le grandi crisi sono dei luoghi paradossali, per definizione, sono paradossi all'individuo, i gruppi, i paesi, spesso ci sono grandi paradossi. Proprio perché quando c'è una destabilizzazione di un intero sistema, non c'è più la riga con cui riferirsi, non ci sono gli eccentrici, tutto è in movimento. Nel paradosso di questo disordine mondiale che la crisi ha gettato su molte aree del mondo, improvvisamente c'è stata una svolta insospettabile, cioè gli Stati Uniti d'America sono diventati una potenza pacificatrice. E guardate che questo, diciamo, è una novità, cioè, negli ultimi decenni, ma è vero. Perché provate a pensare cosa potrebbe essere successo nel mondo se alla Casa Bianca non c'era un pacifista. Certo, sull'Iran. Gli Stati Uniti sono stati la forza che più ha voluto l'accordo con l'Iran, per esempio. E questo ha creato delle contraddizioni con un alleato storico, i sauditi. E una parte di quello che noi chiamiamo terrorismo islamico, bisognerebbe chiamarlo in realtà terrorismo sunnita, a essere precisi, precisi, precisi. O wahhabita, ancora più precisi. Ma insomma, ecco. Quindi, dentro questo disordine, c'è stata questa cosa paradossale. E guardate, è vero anche sul piano economico, non solo sul piano geopolitico. Gli Stati Uniti, un economista svedese qualche tempo fa, in un incontro sindacale europeo, disse: gli Stati Uniti sono diventati il paese della domanda di ultima istanza del mondo. Cioè, gli Stati Uniti, dalla crisi a oggi, con la presidenza Obama, non si sono preoccupati del fatto che sono diventati un paese strutturalmente in deficit commerciale. Cioè gli Stati Uniti oggi hanno un surplus commerciale di 500 miliardi di dollari all'anno, cioè importano di più di quanto esportano per 500 miliardi di dollari all'anno. Un altro economista simpatico che si chiama Bellofiore ha inventato la categoria degli imperialisti solidali. Diciamo, volendo spiegare questa costranezza, no? Che il paese militarmente più forte del mondo accetta di essere in surplus, cioè di importare più di quanto esporti. Ed effettivamente nella storia di lungo periodo non è un caso proprio così diffuso, Quindi dentro tante storie ci abbiamo avuto questo vantaggio, che la nazione comunque militarmente, anche politicamente più forte ancora del mondo, si è impugnata una politica abbastanza multilaterale, tanto da accettare di sovvenzionare la crescita dell'Europa e dei cinesi, e dall'altra parte su molti tavoli geopolitici ha provato, invece che, diciamo, a dire venite con me, a dire fermi, cosa dobbiamo fare? Ecco. E però, e qui concludo, e ritorno al bacino medio orientale, questa crisi ha prodotto un altro grandissimo cambiamento strutturale, fortemente destabilizzante per moltissimi paesi del mondo però. Positivo, ma che produce, di nuovo paradossalmente, conseguenze destabilizzanti. Qual è questo altro fenomeno strutturale? Il controllo del prezzo del petrolio. Perché il prezzo del petrolio fu la cosa che fece saltare, diciamo, una certa fase sociale, politica e economica nel mondo occidentale. La svolta degli anni Ottanta, Thatcher, Reagan, avviene quando improvvisamente succede che il petrolio, da cui deriva buona parte dell'alimentazione dell'industria media e pesante del mondo, che va a elettricità prodotta dal petrolio, si trova improvvisamente che il petrolio, il prezzo del petrolio lo decidono i produttori di petrolio. Famosa vicenda nella quale si crea l'OPEC e c'è uno scambio con gli Stati Uniti d'America, famosi petrodollari, per il quale però Loro fissavano il prezzo, ma il prezzo era in dollari. Cioè il dollaro era diventato a quel punto lì totalmente la moneta di riserva mondiale. Quindi quelli fissavano il prezzo del petrolio condizionando l'economia e il compromesso sociale in tutti i paesi occidentali. Lì salta anche quel compromesso fra capitale e lavoro che nei cosiddetti 30 gloriosi crea il più grande sviluppo sociale in Europa, negli Stati Uniti, anni 50, 60, 70. Perché? Perché loro determinano il prezzo del petrolio e quindi determinano un fattore endemico ai rapporti fra capitale e lavoro in buona parte dell'industria, perché lo fissano loro. Gli americani glielo fanno fare perché? Perché il patto è che lo fissano loro, ma la moneta nostra. Ecco. Questa è stata una cosa che ha cambiato il mondo, ha trasformato le politiche keynesiane in politiche perdenti, ha introdotto sostanzialmente l'avvento del liberalismo, poi la globalizzazione. Ma poi ritorniamo indietro, ritorniamo al prezzo del petrolio. Perché qual è il cambiamento che c'è stato dentro la crisi? Che i paesi produttori hanno perso il controllo del prezzo del petrolio. Perché l'hanno perso? Perché dentro la crisi, agli inizi, perché vedete qui il mercato e l'avidità producono sempre degli effetti che diciamo vanno un po' a caso. Quando c'è stato quel calo dell'attività industriale dei paesi avanzati, eccetera, 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 il petrolio era uno ai livelli fra i più alti della sua storia, 100 dollari. A quel punto però non è che dice fermi, abbassiamo il prezzo del petrolio radicalmente. No, il resto è rimasto lì, lucrando su quella fase lì. Ma questo cosa ha prodotto paradossalmente? Uno spostamento nel mondo verso le energie rinnovabili. Da parte dell'America, ma anche da parte della Cina. Voi pensate che in 6 anni le energie rinnovabili c'è stato uno spostamento del 19% in 5 anni e mezzo, del 19% dell'elettricità prodotta in tutto il pianeta. Si è spostato sulle rinnovabili. Ora, è del tutto evidente che non c'è un prezzo del petrolio una volta che hai fatto gli impianti delle rinnovabili competitivo con il sole, diciamo così, o col vento. Questo processo ha già cambiato la logica strutturale della vendita del petrolio. Tant'è vero che oggi cosa sta succedendo? Che Arabia Saudita da una parte e anche Russia per un certo verso, perché c'è un legame in parte fra il prezzo del petrolio e il prezzo del gas, stanno conducendo in realtà una battaglia che non è più una battaglia a tutti i produttori di petrolio insieme che dettano il prezzo, una battaglia opposta. Far fuori nuovi produttori, soprattutto i produttori americani, brasiliani del cosiddetto shale oil. Questo shale oil ha un costo di produzione conosciuto, intorno ai 45 dollari. Sì, sempre nell'unità del petrolio. È evidente che oggi cosa sta facendo l'Arabia Saudita, che comunque è il più grande produttore in assoluto? C'ha un target preciso, che solo quel prezzo lì, stare sotto. In modo che quei produttori là vengono buttati fuori dal mercato. Ma perché lo fanno? Perché a questo punto, non potendo più fare una coalizione per determinare il prezzo, si è scatenato là l'effetto vasca di squali. Diciamo, dobbiamo ridurre i produttori. E siccome la domanda ormai si è ridotta strutturalmente, bisogna ridurre strutturalmente per riprendere un certo controllo sul prezzo della produzione. Come possiamo farlo? Cerchiamo che una parte dei produttori nuovi li espelliamo per sempre. Quindi si è riaperta una cosa fortemente competitiva, eh? Queste ore, e ho veramente concluso per dire i nessi di questa destabilizzazione, che ovviamente c'è dentro anche tanti elementi culturali, politici, identitari, ma perché di nuovo le grandi crisi economiche muovono anche le questioni identitarie. Cioè, non c'è un'economia astratta, c'è una pressione che l'economia fa sugli individui, sui paesi, sulle persone, sui gruppi sociali. Perché? Perché una grande crisi economica spegne alcuni elementi di prospettiva, la speranza che tutti possiamo migliorare, per dirlo in altri termini. Crea un'aggressività perché se non c'è una crescita più generale diventa sempre chiaro chi è che prende la torta, diciamo così, perché non tutti la prenderanno. Questo crea l'aumento delle tensioni psicologiche, culturali, politiche, no? Ti inventi dei nemici anche quando non ci sono. Il rilancio, dice, dell'emigrazione, ecco, voi lo sapete, non ve l'ha detto quasi nessuno, quindi è difficile, che sono un studioso, che nel 2015 l'Italia ha avuto più emigrati che immigrati dopo 27 anni? In Italia nel 2015 sono andati via 100.000 persone, ne sono arrivate, parlo non dello stock, parlo dei flussi, sono arrivate nel 2015 39.000. Chiaro? Improvvisamente siamo tornati un paese di migranti, solo che sono tutti giovani scolarizzati che non trovano lavoro qua. Ecco, per dire. Ecco. Quindi, per concludere, la crisi economica ha destrutturato degli equilibri, delle relazioni. Non riparte una crescita generalizzata, quindi aumentano gli elementi di contrasto e di tensione. E qui, c'è un punto su cui chiudo, perché questo è uno dei punti principali, secondo me, del rapporto fra economia, società e politica. Keynes si occupò di queste questioni profondamente, anche se molte volte molti l'hanno disperso questa percezione. Lui non era solo uno di quelli che diceva spendete di più se siete in crisi, diceva anche quello. Però, per esempio, a Bretton Woods presentò un piano diverso da quello degli americani, vinse quello degli americani, insomma, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, dove però l'idea di fondo era esattamente questa, il nesso fra l'economia e la pace e la guerra. Keynes, preparando il piano, è veramente la cosa con cui chiudo, perché secondo me è di un'intelligenza di futuro enorme, preparando il piano al Parlamento inglese, gli disse questo, e questo per esempio ha a che fare moltissimo con la discussione con l'euro, la Germania, eccetera. Lui disse, cos'è la virtù in economia? Disse, beh, la virtù in economia è come la virtù nella vita. Cioè è una cosa che devono poter far tutti. Questa è la virtù. Un modello, un riferimento, lo devono poter far tutti. Quindi non può essere quello di essere un paese esportatore, la virtù. Perché è ovvio che non tutti possono essere paesi esportatori, perché la Terra è una, nella Luna nessuno ha venduto ancora niente, quindi se c'è qualcuno che ha più esportazioni che importazioni, qualcun altro, per la stessa misura, avrà più importazioni che esportazioni. Quindi lui cosa disse? Noi dobbiamo disegnare un'economia mondiale dove la cooperazione fra i paesi debba essere il motore della crescita economica, non la competizione. Per fare questo i paesi devono avere una regolamentazione mondiale, in realtà fu lui che inventò Banca Mondiale e Fondo Monetario, ma per fare altre cose in verità. E lui diceva, qual è la virtù che ci dobbiamo mettere d'accordo di avere? Ogni paese deve far crescere sia le importazioni che le esportazioni tenendole alla pari. Questo lo possono fare tutti. Questo determinerà il massimo di crescita redistribuibile per tutti. Se no, non è una virtù, lui diceva, ma è un vantaggio. Ma un vantaggio produce una destabilizzazione, perché un vantaggio produce una reazione da parte di altri, produce il fatto che aumentano i conflitti fra paesi. Lo diceva che non era ancora finita la Seconda Guerra Mondiale, quindi diciamo, sui conflitti fra paesi per un momento che se ne intendeva bene, però c'era un disegno lucido di un'idea di economia mondiale. L'economia deve avere una regolazione. E cos'è che non può succedere, diceva lui, e veramente ho finito. Nella cooperazione fra paesi, cos'è che non può essere libero? I capitali privati, che devono muoversi secondo delle regole che i diversi paesi, le diverse democrazie gli impongono. Perché se i capitali invece se ne vanno da soli a cercare il massimo profitto, questo contribuisce a creare un certo disordine e una certa tendenza, diciamo così, a fare la guerra. Grazie.
Grazie Danilo.